Ricapitolo brevissimamente il punto dove eravamo arrivati l'altra sera. Abbiamo visto come c'è stata nel nord-est della Cina, nello Shenzhen, vi è stata una specie di radunata di forze comuniste, in gran parte guerriglieri, che sono venuti dal sud, dalla Cina centrale, poi i contingenti che con Chiang Kuo-tao in un primo tempo si erano allontanati e poi la parte di questi contingenti che era sfuggita alla distruzione che si era riunita con il grosso delle forze di Mao e poi le forze locali che già si trovavano sul posto. Per cui all'inizio del 1936 si era formata questa area liberata in una delle zone più povere della Cina e anche relativamente spopolata, però in una posizione strategica molto importante, perché essa era già nell'area in cui si faceva sentire la pressione giapponese che veniva dal nord. I giapponesi avevano già occupato la Manciuria e avevano già iniziato la penetrazione nella Cina settentrionale nel 1936, se non ricordo male, è già l'anno dell'attacco a Shanghai. Ho ricordato anche come in questa zona liberata dello Shenzhen il Partito Comunista Cinese si caratterizzava nel senso di condurre avanti una linea, una strategia politica fondata sulla rivoluzione democratica sotto la direzione praticamente del Partito Comunista. Al centro, come forza motrice principale, le grandi masse dei contadini poveri e del proletariato agricolo. Dal punto di vista delle trasformazioni sociali, l'elemento fondamentale era la riforma agraria in forme ancora egualitarie, cioè con la confisca della terra dei grandi proprietari e anche dei contadini ricchi, con una distribuzione egualitaria, e ho anche accennato come una caratteristica del periodo di Yan'an poi divenne la capitale di questa zona liberata, una caratteristica che si accentuerà notevolmente negli anni successivi, che nel 1936 è ancora appena abbozzata, è il fatto che questo diventa praticamente il centro, il polo opposto al Kuomintang, cioè a tutta la massa della Cina controllata da Chiang Kai-shek, nel senso che da una parte questo è il polo che si fa portatore nella maniera più decisa e avanzata di un'alleanza di forze nazionali per organizzare la lotta antiimperialista e antigiapponese. Dall'altra, con le trasformazioni sociali, soprattutto la rivoluzione agraria, e anche con lo stile in fondo di vita che viene instaurato a Yan'an dall'avanguardia comunista, che io vi ho descritto brevemente l'altro giorno, Yan'an si presenta ancora una volta come il contropolo, cioè il centro ancora molto piccolo territorialmente come influenza di massa, da cui irradia la forza che punta ad una trasformazione radicale di tutta la le strutture sociali, sia per quanto riguarda la cultura, sia per quanto riguarda la morale tradizionale cinese. Ho accennato brevemente alla fondazione a Yan'an della Università Comunista e vi ho detto come nella Università Comunista si rivoluzionava il tipo di insegnamento tradizionale delle scuole, delle università, fondando praticamente il rapporto fondando la base dell'insegnamento soprattutto sul tentativo di cominciare ad impostare la questione fondamentale del superamento della differenza e della contrapposizione fra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale. Quando dico questo, dovete prendere questa affermazione non nel senso che già in quel tempo, questa piccola e concentrata Cina comunista, questo problema veniva risolto o veniva risolto radicalmente, perché certamente non era questo l'obiettivo che veniva proposto in quel momento, ma veniva seriamente proposto, perlomeno ad un'avanguardia, il problema di combattere contro la vecchia mentalità, la tradizione della contrapposizione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale e la demolizione della gerarchia corrispondente. Vi ho anche detto come un terzo elemento fondamentale dell'insegnamento e dell'educazione era costituito dalla partecipazione al lavoro militare. Infine, bisogna ricordare che il raggruppamento delle forze comuniste nella Cina nord-orientale fra la fine del 35 e l'inizio del 36 significò anche un rinnovato tentativo da parte di Chiang Kai-shek di riprendere l'offensiva e di accerchiare in primo tempo e poi distruggere queste forze. Abbiamo seguito già i successivi tentativi attraverso i quali Chiang Kai-shek aveva cercato di raggiungere questo obiettivo negli anni del Jiangxi. Abbiamo visto come gli era solo riuscito parzialmente, nel senso che le forze comuniste erano sfuggite all'annientamento finale, come anche durante la lunga marcia questo obiettivo non era stato raggiunto totalmente da Chiang Kai-shek. E nel periodo del raggruppamento delle forze comuniste nello Shenzhen, Chiang Kai-shek ritorna alla carica, non abbandona questo obiettivo. Si dice che Chiang Kai-shek dicesse in quel tempo che la Cina soffriva di due malattie. Una malattia era l'invasione giapponese, ma questa per Chiang Kai-shek era una specie di varicella, una malattia superficiale, esantematica. L'altra malattia era invece il cancro. Il cancro erano i banditi comunisti. Per cui la logica pratica che discendeva da questa diagnosi era che tutte le forze del Kuomintang dovevano essere concentrate immediatamente per la distruzione delle forze comuniste, mentre il problema dei giapponesi e dell'attacco e dell'invasione giapponese era un problema che doveva anch'esso essere affrontato. Chiang Kai-shek non poteva fare a meno di fare questa affermazione, ma poteva esserlo in un secondo tempo e con mezzi che non erano soltanto quelli militari, ma anche attraverso la ricerca di compromessi e di accordi parziali o generali. Per cui vi ho anche detto, ultima cosa che vorrei ricordare, che questa duplice posizione rilevante delle forze comuniste in quel periodo, cioè quella di essere l'avanguardia per la mobilitazione nella lotta antiimperialista e antigiapponese e di difesa nazionale, e l'altra di proporre un profondo e generale rivoluzionamento della Cina dal punto di vista politico, culturale e delle sue strutture sociali, aveva creato una grande corrente di attrazione, soprattutto di intellettuali e di giovani, i quali abbandonavano i territori del Kuomintang e venivano a Yan'an per prendere posto, anche non essendo comunisti, o poi diventandolo sul posto, per prendere posto, per occupare un posto su questi fronti che venivano proposti in quel tempo da Yan'an. E aggiungo una osservazione che mi pare di aver fatto perlomeno con sufficiente chiarezza l'altra sera, cioè che in questo periodo che io ho descritto fino a questo momento, per cui si può dire almeno dal 32 in poi e fino al 36, 4 anni fra i più difficili e perfino terribili di lotte, il Partito Comunista Cinese rimase completamente isolato, nel senso che esso non aveva nessun rapporto, aveva perduto ogni contatto con Mosca e con quindi la centrale del Comintern. Vi ho anche detto come vi era in quel periodo un solo elemento non cinese, europeo, nel Jiangxi, un esperto militare del Comintern di nome Otto Braun, tedesco, che i cinesi chiamavano Li Te. Questo Otto Braun era venuto in Cina nel 31, era rimasto fino alla fine del 32 a Shanghai, nell'ufficio clandestino del Partito Comunista a Shanghai, e poi quando tutta la direzione del Partito Comunista Cinese decise di trasferirsi nelle zone liberate, cioè nel Jiangxi, anche Li Te partì da Shanghai e si riunì anche lui con il gruppo di dirigente del Partito Comunista Cinese nel Jiangxi e fece quindi tutta la lunga marcia. Nel 1936 anche lui si trovava a Yan'an, già però, come vi ho già descritto, in una posizione alquanto emarginata, dopo che nella conferenza di Zuni, di cui ho parlato l'ultima volta, il gruppo più vicino alla politica del Comintern, che esprimeva direttamente la politica del Comintern, era stato praticamente privato della direzione nelle cose del Partito Comunista Cinese, senza però per questo essere completamente emarginato, ma continuando a partecipare ad una direzione collegiale, senza però avere in mano i posti chiave di questa direzione. In questo periodo i contatti con il Comintern e con Mosca erano rimasti completamente interrotti, cioè per alcuni anni. Questi contatti furono ripresi soltanto nel 1936, dopo che era avvenuto il raggruppamento delle forze a Yan'an. Vi ho anche detto come dallo Shenzhi, dopo l'arrivo nello Shenzhi, il Partito Comunista Cinese aveva lanciato un appello per un'alleanza patriottica, di forze patriottiche anti-giapponesi, rivolgendo questo appello non al Kuomintang, ma a tutte le forze democratiche nazionali che si trovavano nella Cina del Kuomintang, invitandole ad un'alleanza anti-giapponese. In sintesi, questa era un po' la situazione nel 1936. I giapponesi intanto avanzavano, scendevano nella Cina settentrionale, puntavano dalla Cina settentrionale verso la Cina centrale. E Chiang Kai-shek cercava di accelerare i tempi dell'attacco contro i comunisti. Questione questa che suscitava anche dei contrasti, delle contraddizioni nelle file stesse del Kuomintang, i militari del Kuomintang, perché soprattutto fra i militari vi era una parte di questi militari, per esempio dei reparti della Manciuria comandati da ufficiali manciuriani. La Manciuria, ve l'ho già detto, era stata già occupata dai giapponesi, i quali discutevano e contrastavano l'indirizzo di Chiang Kai-shek di combattere prima i comunisti cinesi e di liquidare i conti con essi e poi di vedersela con i giapponesi. I manciuriani, che si trovavano in una situazione particolarmente difficile perché il loro paese era stato già occupato dai giapponesi, erano fra quelli che meno volentieri accettavano questa politica di Chiang Kai-shek, anzi dimostravano chiaramente di essere contro questa politica. E capitò questo, che fra le forze che erano state incaricate di realizzare l'accerchiamento delle forze comuniste vi erano dei forti reparti manciuriani. Che cosa accadde? Che Chiang Kai-shek, non essendo soddisfatto del modo come veniva condotta la campagna contro i comunisti, alla fine del 36, nel dicembre del 1936, decise di andare lui stesso sul posto per dare una lezione a questi militari, o perlomeno per convincerli e costringerli a fare sul serio contro i comunisti. Infatti, nel dicembre del 1936, Chiang Kai-shek, con una piccola scorta, si reca nello Shensi meridionale, cioè nella parte meridionale della provincia dove si trovavano i comunisti, perché i comunisti non occupavano tutto lo Shensi, ma occupavano lo Shensi settentrionale. Nello Shensi meridionale vi era una grossa città che si chiama Xi'an, che era una specie di fortezza del Kuomintang. Chiang Kai-shek va a Xi'an per avere un incontro con i militari che dirigono le forze che sono stanziate. E cosa succede? Che questi militari lo fanno prigioniero. Lo fanno prigioniero. Non solo lo fanno prigioniero, ma dopo averlo fatto prigioniero, si mettono in contatto con i comunisti e dicono: guardate, noi l'abbiamo nelle nostre mani, venite qui. E infatti vanno sul posto Chuan Lai. E Chiang Kai-shek, che non aveva voluto assolutamente parlare con nessuno, si era rifiutato di avere dei rapporti anche con i militari che lo avevano arrestato, alla fine si decide a parlare con Chuan Lai. Chuan Lai, tutti sanno che era una specie di mago incantatore, fornito di doti di persuasione straordinarie, veramente. Fatto sta che Chuan Lai riuscì ad aprire un discorso con Chiang Kai-shek. Qui su questa questione le versioni sono diverse, cioè che cosa sia successo in verità non è sicuro. Io vi dico quello che si sa, perché sembra che fra i comunisti vi erano delle posizioni diverse, c'erano alcuni i quali volevano fare a Chiang Kai-shek la stessa fine che Chiang Kai-shek aveva fatto fare ai loro compagni quando li aveva messi nelle caldaie delle locomotive a Shanghai. C'era una parte dei comunisti che lo voleva bruciare vivo. C'erano altri che volevano fargli un processo pubblico in piazza, chiamando rappresentanti da tutta la Cina, perché dicessero la loro proposta. Non credo credo che Chiu En Lai fosse di questi, queste parti qui. Chiu En Lai credo che mirasse seriamente ad un accordo. Fatto sta che prolungandosi la situazione per diversi giorni a Xi'an, con Chiang Kai-shek prigioniero, era scappato, quando aveva visto che lo stavano per acchiappare, era scappato in pigiama, era riuscito a fuggire e poi l'avevano preso, nascosto in un cannetto di bambù che stava morendo, stava gelando dal freddo, perché a dicembre era un freddo terribile, quindi gli salvarono pure la vita. Comunque, prolungandosi un periodo di incertezza in cui non si sapeva bene, sembra che ci sia stato un intervento di Stalin, è quasi certo, si può dire che è certo, anche se non si conosce il testo dei messaggi che furono mandati a Mao e alla direzione del Partito Comunista Cinese da Stalin e da Dimitrov. Ricordate chi è Dimitrov? Dimitrov è uno dei più grandi dirigenti comunisti di quel tempo, che già era stato l'uomo centrale della svolta della politica del settimo congresso dell'Internazionale, cioè della grande linea dei fronti popolari. Era un uomo famoso anche per il comportamento che aveva avuto l'anno prima in Germania, quando i tedeschi lo avevano accusato di aver incendiato il Reichstag, la grande provocazione di Hitler nel febbraio del 1933. Lui era stato processato dai nazisti e aveva dimostrato che il responsabile dell'incendio del Reichstag non era lui, ma era Göring. I nazisti erano stati costretti a assolverlo e a scarcerarlo e a rimandarlo nella sua patria, in Bulgaria. Lui naturalmente dalla Bulgaria era tornato immediatamente a Mosca, quindi era un grande personaggio. Comunque sembra che Stalin e Dimitrov siano intervenuti per evitare che Chiang Kai-shek venisse giustiziato se questa linea avesse prevalso tra i comunisti cinesi, perché non è affatto certo che sarebbe prevalsa la presenza di Chiu En Lai a Xi'an. Secondo me era la più sicura garanzia di questo, e per invitare invece ad arrivare ad un accordo con Chiang Kai-shek. Ora io non sono in grado di dire quanto abbia giocato questo intervento di Mosca in quell'occasione. Può darsi che abbia giocato, non lo escludo. Non escludo che abbia giocato. Comunque, quello che è certo è che si arrivò ad un accordo, nel senso che Chiang Kai-shek, che lì per lì non volle firmare niente, tuttavia andò via da Xi'an con l'intesa che sarebbe successivamente stato fatto un accordo fra comunisti e Kuomintang. E il punto centrale di questo accordo doveva essere un'intesa comune per organizzare la lotta anti-giapponese. Oltre a questo, punti dell'accordo erano che mentre nel Kuomintang ci sarebbe stata una democratizzazione del regime interno e quindi anche una condizione di legalità per il Partito Comunista Cinese, che fino a quel momento non solo era illegale, ma era perseguitato e massacrato dovunque se trovasse qualche militante, e che entro un certo periodo di tempo il Kuomintang avrebbe dato luogo alla creazione di organismi rappresentativi con la partecipazione di tutte le forze politiche, cioè una vera e propria democratizzazione del regime, sia a livello istituzionale sia a livello dell'eliminazione del regime proprio di polizia e di persecuzione contro gli oppositori e in particolare contro i comunisti. Per quanto riguarda i comunisti, anche questi facevano delle concessioni. Quali erano le concessioni? Ve l'ho già accennato, mi pare, l'altra volta, che rinunciavano a continuare a chiamarsi governo delle zone liberate e diventavano una regione autonoma. L'esercito rosso diventava l'ottava armata e questa ottava armata diventava una delle armate sottoposte al comando unico di Chiang Kai-shek e i comunisti inoltre si impegnavano a ammorbidire in qualche modo il rivoluzionamento della situazione nelle campagne, nel senso che avrebbero reso meno radicale la riforma agraria, puntando soprattutto, naturalmente nelle zone dove questa non è stata ancora attuata, puntando soprattutto sulla diminuzione degli affitti, sull'eliminazione dei debiti, anziché sulla confisca totale della terra. In realtà negli anni successivi cosa accade? Che questo accordo non entrò mai in vigore, o meglio, formalmente entrò in vigore, ma non fu mai realizzato, nel senso che all'interno del Kuomintang, malgrado alcuni tentativi contraddittori, non ci fu nessuna democratizzazione reale, ma solo assai formale. Però si riuscì a stabilire delle specie di organismi di coordinamento fra il Kuomintang e i comunisti. Per esempio, Chou Enlai ed altri dirigenti comunisti si trasferirono proprio nelle zone del Kuomintang, dove avevano dei rapporti con i rappresentanti del Kuomintang allo stesso livello. Quindi c'erano dei contatti e dei rapporti, ma una vera e propria democratizzazione, nel senso che dicevo prima, non si ebbe mai. E anche una realizzazione vera e propria di una intesa per condurre insieme la lotta contro i giapponesi non fu mai di fatto realizzata. Un vero vantaggio reale che i comunisti ottennero fu che per un certo periodo di tempo l'attacco continuo che veniva esercitato dalle truppe del Kuomintang contro le zone liberate, questo attacco per un certo periodo di tempo venne meno. Quindi effettivamente da questo punto di vista i comunisti guadagnarono qualche cosa. Un altro punto che vorrei sottolineare è questo, cioè si era giunti a una specie di fronte unito, abbastanza formale però, comunque una tregua d'armi si era realizzata. Ecco, a questo punto l'altra questione che vorrei tratteggiare è questa. Nel 37 ripresero i contatti con Mosca, ripresero in una maniera molto diretta, nel senso che arrivarono a Yan'an dei dirigenti cinesi che fino a quel momento erano rimasti a Mosca. Il più noto e più importante di questi dirigenti cinesi si chiamava Wang Ming, un personaggio molto importante, che era già tornato in Cina da Mosca nel 1930, ricordate che vi dissi che erano tornati i 28 bolscevichi cinesi. Wang Ming era uno di questi 28 bolscevichi, ritornò in Cina nel 1930, vi rimase fino alla fine del 1931 e poi tornò a Mosca. Non saprei dire per quali ragioni lui, invece di andare nel Jiangxi e seguire tutta quanta l'odissea dei soviet, delle campagne di orientamento, la lunga marcia, eccetera, nel 31 lui ritornò a Mosca. Quindi lui era rimasto a Mosca dal 31 al 1937 e aveva partecipato come rappresentante del Partito Comunista Cinese al 7° congresso dell'Internazionale, dove aveva parlato a nome del Partito Comunista Cinese. Quindi lui torna nel 1937, dopo l'incidente di Xi'an. L'incidente di Xi'an era la cattura di Chiang Kai-shek, avvenuta nel dicembre del 1936. E dopo che era stato concluso questo accordo, un accordo, come già avevo detto, che praticamente non ha mai funzionato pienamente. Il ritorno di Wang Ming è importante perché Wang Ming torna da Mosca con una direttiva precisa. La direttiva di Wang Ming è di fare pressione sul Partito Comunista Cinese, principalmente su Mao, per arrivare a concludere con Chiang Kai-shek un accordo completo. Il che però voleva dire fare a Chiang Kai-shek tutta una serie di concessioni molto più grandi di quanto non avessero già fatto i comunisti cinesi prima dell'arrivo di Wang Ming. In un certo senso Wang Ming era portatore in Cina in quel periodo di una politica la quale tendeva a realizzare in Cina quello che proprio in quel periodo si stava realizzando nell'Europa occidentale, cioè la linea del fronte popolare. La linea che aveva cominciato a realizzarsi in Francia già nel 1934, che poi era cresciuta nel 1935 e nel 1936, e aveva portato poi alla formazione del primo governo del fronte popolare nell'estate del 1936, e la linea che poi si realizzò in Spagna durante la guerra di Spagna, subito prima dello scoppio della guerra di Spagna e poi durante la guerra di Spagna. Ora, si aperse a questo punto all'interno del Partito Comunista Cinese una lotta politica molto importante, di cui è bene ricordare i termini, perché Mao e il Partito Comunista Cinese avevano già chiaramente detto, fin dal dicembre del 1935, che volevano fare il fronte unito, anche quindi con forze di borghesia nazionale, lo volevano fare in funzione antigiapponese, fare alla totale autonomia del Partito Comunista e comunque rinunciare a nessuna delle conquiste sostanziali che i comunisti cinesi avevano realizzato negli anni fra la fine del 27 e il 1936. Ora, le conquiste sostanziali quali erano? Le conquiste sostanziali erano che avevano cominciato a costruire un forte partito autonomo, secondo che avevano costruito anche degli eserciti rossi di contadini rispettabili, che avevano radunato una grande esperienza di sperimentazione di forme di potere nuovo, di tipo sovietista, e che avevano anche realizzato una grande esperienza nella rivoluzione agraria. Sostanzialmente questi quattro elementi. E quindi su questa base un grande legame con grandi masse, soprattutto di contadini, milioni ormai, molti milioni. Su questo punto Mao e la stragrande maggioranza del gruppo dirigente cinese non intendeva fare nessuna concessione. Se avesse voluto fare delle concessioni, l'avrebbe già potuto fare a Chiang Kai-shek dopo l'incidente di Xi'an, perché Chiang Kai-shek a questo mirava allo scioglimento degli eserciti rossi, mirava alla trasformazione della zona liberata in una provincia amministrata dal Kuomintang. Mirava alla dispersione delle forze comuniste. Mao non accettò mai queste cose. Quando venne Wang Ming cercò di fare passare la parola d'ordine tutto per il fronte unito. Mao respinse questa parola d'ordine. Cioè Mao sosteneva che era necessario fare il fronte unito, ma nello stesso momento tutelava come elemento fondamentale l'autonomia e l'indipendenza di decisione del Partito Comunista. Diceva, non possiamo accettare questa parola d'ordine, per la semplice ragione che il fronte unito con Chiang Kai-shek è un fronte estremamente precario. Non abbiamo in fondo realizzato nessun accordo serio e sicuro con Chiang Kai-shek. Non abbiamo nessuna garanzia che Chiang Kai-shek faccia certe cose. Anzi, il contrario. Se noi lanciamo la parola d'ordine tutto per il fronte unito, noi offuschiamo l'elemento di forza principale di cui siamo in possesso, cioè la forza del Partito Comunista, la sua autonomia, la sua indipendenza, i suoi legami diretti con le masse, dico diretti, non attraverso il fronte unito, il che non vuol dire che non bisogna allargare e cercare di avere più ampi rapporti con le masse attraverso il fronte unito, ma questo non deve avvenire assolutamente a spese dei legami già costruiti dal Partito Comunista con le masse. Si ebbe quindi uno scontro politico che durò un paio d'anni con Van Ming. Van Ming, non lo dimentichiamo mai, Van Ming era il rappresentante del Corinth, Van Ming era il rappresentante di Stalin. E questa lotta è assai importante perché in realtà il tipo di fronte unito che si realizzò in Cina differì fondamentalmente dalle alleanze di fronte popolare che si realizzarono e poi di fronte nazionale che si realizzarono e si realizzeranno nell'Europa occidentale, sia prima della guerra che dopo lo scoppio della guerra. In che senso si distinguono? Nel senso che mentre nei fronti popolari di Europa, per esempio nei fronti popolari in Spagna, in definitiva questa fisionomia autonoma, questa forza autonoma, questa capacità di direzione autonoma, questi legami diretti con le masse, questa costruzione diretta di punti di potere non è esistita, perché tutto avveniva attraverso il fronte popolare, attraverso il governo del fronte popolare, dove in Spagna, come sapete, finirono poi col predominare le tendenze moderate di gruppi politici borghesi, piccolo borghesi e socialdemocratici. In Cina questo non avvenne mai, perché in Cina il fronte unito, quella forma precaria che vi ho detto, da una parte, verso il Kuomintang, ma in una forza più efficace verso forze di borghesia nazionale che direttamente ormai facevano capo e sentivano la influenza e il prestigio delle forze comuniste, questo fronte unito in Cina avvenne su basi completamente diverse. Cioè in Cina il fronte unito fu effettivamente diretto dal Partito Comunista, e attraverso questa direzione il Partito Comunista riuscì non solo ad allargare la propria influenza, ma a rafforzare anche le posizioni di controllo che aveva in tutto il movimento, e praticamente sul punto essenziale che era quello della conduzione della guerra contro i giapponesi, il Partito Comunista fu l'elemento di direzione e di organizzazione fondamentale. Cioè, se voi fate un confronto fra questi due tipi di alleanza, del partito, di alleanze politiche e di classe del Partito Comunista, nella strategia che si sviluppò in quegli anni in Europa, sotto la direzione proprio immediata del Comintern, e le forme attraverso cui queste alleanze si realizzarono in Cina, voi vedete che vi è una differenza fondamentale. La differenza fondamentale consiste nel ruolo che il Partito Comunista ha esercitato in Cina e che io credo si possa dire non ha esercitato in Europa, non ha esercitato in Europa. Sottolineo questo punto perché questo è un periodo su cui devo dire i comunisti cinesi non è che insistano molto. Una storia di questi loro rapporti con l'internazionale scritta da loro io non la conosco, non mi risulta nemmeno che sia stata scritta in cinese, perché anche se fosse stata scritta in cinese lo saprei, mentre invece io sappia loro non ne parlano. Però se voi leggete attentamente alcuni degli scritti di Mao che si trovano nel secondo volume delle opere, e io ho indicato almeno tre fra questi scritti, in questi tre scritti e nelle note esplicative che seguono questi scritti, voi trovate chiaramente i termini del contrasto che si verificò in quel tempo tra la strategia dei comunisti cinesi e la politica del Comintern e di Stalin. Stalin del resto in quel periodo e successivamente dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale considerò sempre i comunisti cinesi come una forza secondaria senza avvenire. Stalin non nascose mai, anche successivamente, che quello che a lui interessava di più è fare un'alleanza solida con Chernyshev. Valutava che la Cina non poteva che essere unificata altro che sotto Chiang Kai-shek. Non voleva assolutamente disturbare gli americani nello sviluppo delle azioni belliche e in Estremo Oriente, e anche ai tavoli delle grandi conferenze internazionali che ebbero luogo durante la seconda guerra mondiale, lui accettò tutte le volte che questo gli fu proposto, sia da Churchill che soprattutto da Roosevelt, le soluzioni più sfavorevoli nei confronti dei comunisti cinesi e più favorevoli nei confronti di Chiang Kai-shek. Secondo i piani che erano stati formulati a Teheran nel dicembre del 1943, se non sbaglio, dicembre del 1943, la Cina avrebbe dovuto avere un assetto governato dal Kuomintang e una ricostruzione democratica diretta dal Kuomintang. Se avessero prevalso le linee che venivano stabilite nei piani di guerra e di ricostruzione post-bellica nel quadro della grande alleanza antifascista fra Stalin, Roosevelt e Churchill, non ci sarebbe oggi nessuna Cina comunista, ma ci sarebbe una Cina democratica, non sappiamo fino a che punto, sedicente e democratica probabilmente, o in realtà semicolonia dell'imperialismo americano. Ma sono andato molto più avanti, ma perché mi premeva far vedere come, fin da quegli anni, le cose fra i comunisti cinesi e l'Unione Sovietica non erano così semplici. E i comunisti cinesi, almeno ripeto, dopo il 1927, durante tutti gli anni successivi, manifestarono sempre nei confronti della linea che veniva da Mosca una spiccata autonomia, non su un punto o un altro punto, ma secondo me si può benissimo ricostruire tutta una piattaforma generale su cui la linea dei comunisti cinesi differiva da quella che veniva proposta e in certi casi imposta dalla centrale della terza internazionale. D'altra parte è anche vero questo, che Mao, che aveva già avuto come già vi ho detto, degli scontri notevoli con i diretti emissari del Comintern negli anni del Jiangxi, che era stato più volte marginato, più o meno, qualche volta minacciato di essere, qualche volta escluso dagli organismi dirigenti, qualche volta messo agli arresti domiciliari e comunque privato della direzione, che aveva dovuto riconquistare poi, come vi ho descritto, solo all'inizio del 1935. D'altra parte Mao, per conto suo, non ha mai fatto niente per aggravare questi contrasti fino a giungere ad una rottura. Lui si è ben guardato dal far questo. Lui ha cercato di lavorare e costruire la sua area di autonomia e farla crescere sempre di più, non tanto facendo dei proclami, ma costruendo gli strumenti reali di questa autonomia. E poi si è sempre preoccupato di mantenere un rapporto ed un legame anche, ma un legame che non limitasse minimamente l'autonomia dei comunisti cinesi. Un altro aspetto di questa politica di Mao si ebbe nel 1942, quando fu lanciata per la prima volta in grande stile a Yan'an una grossa campagna di rettifica, come dicono, come dicevano, come dicono i comunisti cinesi, cioè di costruzione del partito, di discussione e impegno, di chiarimento sulla strategia del partito e sulla ideologia, che fu tutta ispirata a emarginare al massimo la linea di Wang Ming e la influenza di Wang Ming all'interno del partito, senza con questo prendere nessuna posizione contro l'Unione Sovietica, cosa del resto che sarebbe stata folle se fosse stata fatta. Pensate, nel 1942 l'Unione Sovietica era impegnata in una lotta per la vita e per la morte con il fascismo hitleriano, non c'era ancora stata la battaglia di Stalingrado, quindi cercare in quel momento di avere uno scontro, una rottura con l'Unione Sovietica sarebbe stata veramente pura follia. Mao si guardò bene dal fare così, poi non aveva nessuna ragione, perché l'unica critica che poteva fare ai sovietici in quel momento era che volevano intromettersi nelle faccende interne della Cina, cosa che però fecero solo attraverso Wang Ming, senza altre pressioni più pesanti. E poi l'altra cosa di cui poteva rimproverare è che non lo aiutavano minimamente, nel senso che veramente a Yan'an non arrivava nessun aiuto. Il tedesco Otto Braun, nelle sue memorie, lui rimase a Yan'an fino all'autunno del 39, cioè fino a qualche mese dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma nel periodo in cui ancora l'Unione Sovietica non era stata coinvolta nella guerra. Lin-te dice che i comunisti cinesi ogni tanto vedevano arrivare un aereo che veniva dall'Unione Sovietica, e quando si vedevano arrivare questi aerei, i comunisti cinesi si davano delle botte, delle gomitate fra di loro, e ridacchiavano fra di loro dicendo: adesso arrivano gli aiuti da Mosca. Perché gli aiuti da Mosca di solito erano soltanto del materiale di propaganda. E dice che solo una volta arrivarono due mitragliere antiaeree, e che i cinesi allora organizzarono una vera e propria manifestazione portando in processione queste due mitragliere antiaeree per farle vedere a tutti. Comunque i cinesi non presero nessuna posizione di rottura, però all'interno dell'area che essi controllavano e all'interno del partito si preoccuparono sempre di ribadire, di rafforzare, senza nessuna polemica eccessiva. Guardate bene, io ho quasi tutti i documenti sulla base dei quali si faceva questa campagna di rettifica. Fra questi documenti su cui si faceva la campagna di rettifica ci sono anche alcuni scritti di Stalin, e non vi è naturalmente nessuna polemica. Gli è però l'impegno costante di applicare il marxismo alla situazione cinese, di respingere ogni formula che pretenda di introdurre in Cina meccanicamente esperienze di altri paesi, di altre nazioni. E questo è abbastanza significativo, si capisce molto bene che cosa vuol dire, si capisce molto bene quali erano le influenze contro cui si voleva combattere, però questo viene fatto con una grande capacità, come dire, mediatrice, senza cercare e senza provocare nessuno scontro frontale. Zhang Ming, dopo qualche tempo, fu inviato nella Cina del Kuomintang a dirigere un ufficio di collegamento con le forze del Kuomintang, cioè da Yan'an lo sbaraccarono via, gli dettero, dato che lui voleva disfacere l'alleanza con il Kuomintang, lo mandarono a gestire direttamente un ufficio di collegamento con il Kuomintang, non so se a Chongqing o altrove. Ecco, detto questo, ed essendo arrivato già, e avendo soltanto, mi pare, questo orologio non va avanti, 5 minuti di tempo, che ora avete voi? Siete 25, avendo 5 minuti di tempo, devo concludere, e siccome per arrivare al 49 mi mancano 10 anni, concludere fino al 49 mi sembra assolutamente impossibile, come credo che sarete d'accordo su questo. Quindi dirò un'ultima cosa che riguarda la guerra giapponese, ed è questa, che negli anni fino al 45, cioè 45 possa arrivare, negli anni fino al 45 si ebbe uno sviluppo enorme dell'influenza dei comunisti cinesi nella Cina del nord, ma anche in certe zone della Cina centrale, dove nel frattempo i giapponesi si erano spinti. Cioè i comunisti cinesi continuarono ad attuare la loro linea della guerriglia contadina, solo che adesso facevano la guerriglia contro i giapponesi. Della guerriglia contadina dietro il fronte. I giapponesi avevano, è vero, invaso la Cina, ma per invadere la Cina ci vuole un numero sterminato di soldati e poi anche di gente che amministra. I giapponesi non ce la facevano visibilmente ad occupare la Cina. I giapponesi occupavano le città e controllavano le vie di comunicazione principali. Nelle campagne sterminate i giapponesi non si vedevano o ci passavano, ma un'occupazione stabile nelle campagne non riuscirono mai a farla. Qual era il risultato? Che tutte le campagne erano occupate e organizzate dai comunisti insieme con i contadini. Cioè i comunisti penetravano all'interno, dietro il fronte, dietro i fronti, si insediavano nelle campagne, si legavano profondamente con le masse contadine, le organizzavano, cominciavano a fare in queste zone la rivoluzione agraria. Facendo la rivoluzione agraria allargavano sempre di più i loro contatti con i contadini, dalla rivoluzione agraria nascevano anche qui gli eserciti contadini. Guardate, sembra una cosa molto schematica dirla in questo modo, però le cose andarono proprio così. C'è un libro bellissimo di un americano che in quel tempo si trovava in queste zone, che si chiama, tradotto in italiano, un certo Selden, che si chiama La Cina scuote il mondo, dove lui, edito dalla Terza, dove lui racconta, stando in uno di questi, enclave, di queste zone occupate dai comunisti, dietro le forze, che lui racconta come i comunisti lavoravano in queste zone, come occupavano il villaggio, come convincevano la massa dei contadini, facevano l'assemblea, cominciavano a fare la riforma agraria, ammazzavano naturalmente tutti i rappresentanti cinesi o giapponesi, dell'amministrazione giapponese o giapponese presente, li facevano fuori immediatamente tutti, organizzavano un potere locale, organizzavano i primi guerriglieri e poi da questo venivano fuori le bande, gli eserciti. Fatto sta che nel 1945, quando i giapponesi furono sconfitti, i comunisti cinesi controllavano nella Cina settentrionale e nella centro settentrionale uno spazio in cui c'erano più di 100 milioni di abitanti, cioè erano già diventati, come dire, una forza che poteva contendere, non ancora da pari a pari, ma già contendere a Chiang Kai-shek il controllo di tutta la Cina. Qui mi devo finire, mi devo fermare, perché vi ho già detto all'inizio che questa sera avrei dovuto andarmene via presto, cioè adesso alle 7:30, che non avrei potuto fare la discussione che abbiamo fatto le altre sere. Per cui adesso non so quando potremo rivederci, probabilmente a gennaio, credo. Ecco, allora, rimaniamo d'accordo così, che ci rivediamo a gennaio, che a gennaio io concludo questa parte, rifacendo questo passaggio dal 45 al 49, e poi decideremo insieme. Se voi siete interessati e avete tempo per continuare, io potrei nel mese di gennaio fare un'altra parte e arrivare almeno fino alla conclusione della parte, come dire, di movimento della rivoluzione culturale, cioè almeno fino al 1970. Perché penso che questo forse vi interesserebbe anche, con questo non voglio dire che non vi hanno interessato queste cose, perché ho visto che vi hanno interessato, ma probabilmente se andiamo fino al 1970 l'interesse diventerà ancora, come dire, più immediatamente politico, e forse potremo anche discutere delle questioni un po' complicate e controverse sulla situazione cinese, fino ad arrivare anche alle cose che stanno succedendo in questi giorni, su cui non è che io abbia la pretesa di sapere per filo e per segno come stanno le cose, ma su cui prudentemente si possono fare delle ipotesi. Alcune cose sono sicure, altre lo sono meno, ma potremo insieme fare una discussione e vedere che cosa si può capire di quello che sta succedendo. Adesso vi chiedo scusa, ma io bisogna che me ne vada via subito, e quindi vorrei restituire l'orologio a Luigi. Augurarvi buon Natale, buon anno, e arrivederci quando deciderete voi a gennaio. Scusate se stasera la cosa è proprio un po' professorale, ma dipende solo dal fatto che c'è un impegno.